Ed eccomi qua ancora una volta pronto per aprire la parola di Dio, il libro più letto insieme a voi, carissimi amici ascoltatori che ci seguite ormai da tempo. Nello studio della seconda Pietro abbiamo continuato ieri al secondo capitolo. Vi rileggo i versetti dal 10 al 22. Audaci, arroganti, non hanno orrore di dir male delle dignità, mentre gli angeli, benché superiori a loro per forza e potenza, non portano contro quelle davanti al Signore alcun giudizio ingiurioso. Ma costoro, come bestie prive di ragione, destinate per natura a essere catturate e distrutte, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione, ricevendo il castigo come salario della loro iniquità. Essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti. Hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare, adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato la cupidigia, sono figli di maledizione. Lasciata la strada diritta, si sono smarriti seguendo la via di Balaam, figlio di Beor, che amò un salario di iniquità. Ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, represse la follia del profeta. Costoro sono fonti senz'acqua e nuvole sospinte dal vento. A loro è riservata la caligine delle tenebre. Con discorsi pomposi e vuoti adescano, mediante i desideri della carne e le dissolutezze, quelli che si erano appena allontanati da coloro che vivono nell'errore. Promettono loro la libertà, mentre essi stessi sono schiavi della corruzione. Perché uno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Se infatti, dopo aver fuggito le corruzioni del mondo mediante la conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, si lasciano di nuovo avviluppare in quelle e vincere, la loro condizione ultima diventa peggiore della prima. Perché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia che, dopo averla conosciuta, voltare le spalle al santo comandamento che era stato dato loro. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio. Il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. È come avete potuto constatare anche già ieri, un brano veramente tremendo che descrive in modo molto efficace la vera condizione morale di coloro che pretendevano di essere i nuovi e forse più moderni conduttori della Chiesa. Essi, dice Pietro, sono audaci ed arroganti e i termini che usa indicano un'impudente audacia che sfida Dio e l'uomo, è una decisione assoluta nel compiacere se stessi a ogni costo. Questo dunque è il carattere dei falsi dottori, così come Pietro ce lo ha presentato finora. Essi sono dominati dalla lussuria, le loro passioni vengono lasciate libere di esprimersi, col risultato che essi si comportano come animali, mentre il lato mentale e spirituale della loro umanità è represso. Sono testardi, ribelli alla volontà di Dio, incuranti delle conseguenze. Disprezzano gli altri esseri umani o celesti che siano, sono caparbi perché è solo l'io che conta per loro. La frase al versetto 12, dicono male di ciò che ignorano e periranno nella propria corruzione, è abbastanza oscura nel testo greco. Può essere tradotta in vari modi, ad esempio, bestemmiando in argomenti di cui sono ignoranti, essi riversano insulti su cose che non capiscono, parlano male delle cose che non conoscono, insultano le cose che ignorano. E non sappiamo a che cosa si riferisca di preciso Pietro, ma con ogni probabilità si riferisce alla loro immoralità. Essi riversano insulti sull'autocontrollo dei cristiani, senza comunque capirlo. Quale sarà il destino di questi uomini? Essi moriranno e saranno ripagati delle loro malefatte, saranno ripagati col male del male che hanno fatto, saranno privati dei profitti della loro iniquità. Questa è l'amara constatazione di Pietro. Pietro continua nella sua arringa e descrive impietosamente le attitudini, i comportamenti peccaminosi di queste persone. Rileggiamo i versetti 13 e 14 di Seconda Pietro, capitolo 2. Essi trovano il loro piacere nel gozzovigliare in pieno giorno, sono macchie e vergogne, godono dei loro inganni mentre partecipano ai vostri banchetti, hanno occhi pieni d'adulterio e non possono smettere di peccare. Adescano le anime instabili, hanno il cuore esercitato la cupidigia, sono figli di maledizione. Gozzovigliare, fare baldoria, bagordi in pieno giorno, questo è il loro concetto di piacere. Essi siedono a tavola con i credenti, ma fanno un oltraggioso disonore alla loro compagnia, perché godono dei loro propri inganni. C'è da tener presente che la dissolutezza in pieno giorno era disapprovata perfino nella degenerata società romana, e questo spiega le parole di Pietro in Atti 2, versetto 15, che rifiuta con indignazione l'accusa di ubriachezza in pieno giorno. Essi sono dunque delle macchie, delle vergogne nell'ambito della compagnia cristiana. Sono l'esatto contrario di Cristo che è descritto dallo stesso Pietro come senza difetto né macchia. Prima Pietro 1, versetto 19. Questo è tragico perché la Chiesa dovrebbe essere come il suo maestro, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, così come è espresso in Efesini 5 al versetto 27, ma questi uomini non condividono nulla di questo carattere. Pietro ci ha fatto vedere nei versetti precedenti come gli eretici rinnegano il Signore che li ha comprati, con l'insubordinatezza del loro linguaggio, l'arroganza dei loro atteggiamenti. Ora essi dimostrano questo rinnegamento nel loro modo di comportarsi poco caritatevole. Il punto centrale di questi versetti è la gravità della dissolutezza di queste persone. Pietro ci dice che la concupiscenza è soggetta, per dirlo in termini economici, alla legge dei rendimenti decrescenti. Ben presto l'ubriachezza cessa di soddisfare, deve diventare ubriachezza in pieno giorno. Anche la fornicazione non è sufficiente, deve diventare stupro durante il pasto. Senza dubbio gli eretici la razionalizzavano come prostituzione sacra, trasferendo tutto questo nel pasto in comune. Forse volevano mostrare in questo modo molto pratico il concetto dell'unità tra Cristo e la Chiesa, ma ciò che li guidava era solo la loro concupiscenza. Purtroppo, molto spesso, la concupiscenza gode nel coprirsi di abiti religiosi. La descrizione non finisce qui. Pietro ci dice infatti che hanno occhi pieni di adulterio e non possono smettere di peccare. La traduzione migliore sarebbe forse quella che dice «hanno occhi pieni di prostitute». Il concetto può esprimersi così. Concupiscono ogni ragazza che vedono, considerano ogni donna una potenziale adultera. Pietro fa anche un'altra acuta osservazione psicologica. Per chi si sofferma su pensieri lascivi e agisce sulla base di essi, questi diventano dominanti. Diventa impossibile a quel punto guardare una donna senza riflettere sulle sue probabili prestazioni sessuali, sulla possibilità di persuaderla a gratificare i propri desideri. La concupiscenza non è quindi soltanto irritante, non soddisfa mai, lascia sempre inquieti a desiderare altro che a sua volta non riesce a soddisfare. Questi libertini hanno dunque, questo è il senso della frase di Pietro, hanno occhi tali che non possono smettere di peccare. I loro desideri non hanno mai riposo al peccato. La loro concupiscenza li ha condotti a questo tipo di schiavitù. Vi è solo un modo per uscire da tutto questo: morire al peccato, risuscitare a novità di vita. L'unica alternativa è morire con Cristo ed essere identificati nella sua morte, nella sua resurrezione. È a questa via di vita vittoriosa che Pietro fa riferimento nella sua prima lettera al capitolo 1, nei versetti dall'1 al 3. Colui che ha sofferto nella carne, ossia è morto al peccato, rinuncia al peccato. Pietro passa poi a esaminare un'altra caratteristica dei libertini al versetto 14. Dice, adescano le anime instabili. L'immagine è tratta dalla pesca e si ritrova anche nel versetto 18. Pietro dice in pratica che queste persone prendono all'amo, con l'esca della golosità, della vita facile, pigra, le anime instabili, che possiamo identificare qui con i destinatari della lettera che, non avendo ancora ben piantato i loro piedi spirituali sulla roccia, rappresentata da Cristo, venivano facilmente gettati a terra. Pietro, che aveva vissuto in prima persona questo tipo di situazione di estrema instabilità, vuol dunque rendere forti e stabili i suoi fratelli. Gesù stesso lo aveva stimolato a fare ciò quando gli disse «Quando sarai convertito, fortifica i tuoi fratelli». Luca 22, versetto 32. La seguente accusa di Pietro è calcolata a mente fredda. Essi hanno il cuore esercitato alla cupidigia, letteralmente, hanno il cuore allenato a un desiderio incontrollato di più e più cose a cui non si ha diritto e di cui non si ha bisogno. Questa terminologia era usata spesso per indicare l'avarizia, il desiderio del denaro e spesso in riferimento a rapporti sessuali illeciti o innaturali. Questi uomini si erano addestrati nel desiderio di cose proibite. Non deve quindi stupire che Pietro termini questa sezione con la frase «sono figli di maledizione». Egli intende dire che la maledizione di Dio è su di loro. La sua è solo una constatazione. Costoro rimangono sotto la maledizione di Dio, come tutti coloro che non pongono la loro fiducia in Cristo, il quale portò su di sé la maledizione dell'uomo. A questo proposito l'apostolo Paolo nella sua lettera ai Galati scrive «Infatti, Tutti quelli che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno, mediante la legge, sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Galati 3, abbiamo letto dal versetto 10 al 13. E Pietro spiega come questi falsi dottori vengono a trovarsi sotto la maledizione di Dio. Essi hanno deliberatamente la strada diritta e si sono smarriti, sono andati fuori strada. La strada giusta o la strada diritta è una metafora molto comune nell'Antico Testamento e serviva a indicare la via dell'ubbidienza a Dio. Il risultato della disubbidienza, dell'abbandono della strada diritta è che gli uomini si perdono. Chi ricerca la propria affermazione lontano dalla via indicata da Dio, cioè Gesù Cristo, è in realtà destinato a perdersi. Ma possiamo domandarci, in che senso sono perduti? Pietro stesso ci indica il motivo portando l'esempio di Balaam, che ci viene detto amò un salario di iniquità. Il motivo principale sembra essere quello della cupidigia, ma se rileggete attentamente nel libro dei Numeri, capitoli dal 22 al 25, la storia di questo personaggio, scoprirete che Mosè, l'autore del libro, gli attribuisce nel capitolo 31, al versetto 16, anche l'immoralità degli israeliti a Baal Peor. Infatti leggiamo: ecco, sono esse che, per suggerimento di Balaam, trascinarono i figli di Israele all'infedeltà verso il Signore, nel fatto di Peor, per cui il flagello scoppiò nella comunità del Signore. Vi voglio comunque riassumere brevemente la storia di Balak e Balaam. Dopo la vittoria sugli Amorei, la notizia si sparse e giunse anche al re di Moab, Balak. Spaventato per le vittorie degli israeliti, decise di chiedere aiuto a Balaam. Balak gli offrì dei doni e in cambio Balaam doveva maledire Israele. Ma Dio non permise a quest'uomo di partire, perché non doveva maledire Israele. Nonostante il rifiuto, il re Balak mandò altri doni e mandò da lui addirittura dei principi per convincerlo a maledire gli israeliti. Dio quindi permise a Balaam di partire con il re dei Moabiti, ma gli ordinò di dire solo ciò che Dio avrebbe detto. Durante il viaggio, improvvisamente, apparve davanti a Balaam chi viaggiava su di un'asina, un angelo con una spada sguainata che solo l'asina poteva vedere. Dopo vari tentativi e di frustate che Balaam diede all'asina per farla continuare sulla strada, l'asina si mise a parlare. «Che cosa ti ho fatto perché tu mi percuota?» Allora Dio aprì gli occhi a Balaam, che si rese conto che Dio stesso cercava di fermarlo. Nonostante questi eventi, Balaam volle andare lo stesso dal re di Moab, che lo aveva allettato con ricchezze e onori. Di seguito viene descritto come Balaam viene portato da Balak su tre monti diversi da dove doveva maledire Israele, ma Dio mise solo parole di benedizione nella bocca di Balaam. Alla fine però consigliò al re Moabita Balak di fare amicizia con gli israeliti, così si sarebbero mischiati e sarebbero nati matrimoni misti e gli israeliti si sarebbero fatti trascinare ad adorare anche gli dei dei Moabiti. In questa maniera si sarebbero attirati l'ira di Dio. I due fattori, l'avarizia e l'immoralità, si combinarono facendo di Balaam un utilissimo prototipo del falso dottore in cerca di guadagno. Lo stesso esempio lo ritroveremo in Giuda al versetto 11, dove sta scritto: guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per amor di lucro, si sono gettati nei traviamenti di Balaam e sono periti per la ribellione di Core. Ed è presente anche in Apocalisse 2 al versetto 15, dove invece leggiamo: il quale insegnava a Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Balaam e quelli come lui sembrano aver insegnato che il patto di Dio con il suo popolo era così forte che nulla poteva indebolirlo, neanche qualche insignificante peccato come la fornicazione e l'idolatria. Tutto questo veniva rivendicato nel nome del compromesso politico e sociale. Quindi il riferimento fatto da Pietro va contro anche alla giustificazione del compromesso, non importa quanto redditizio e seducente fosse fatto apparire. Ancora una volta, Pietro mette davanti ai suoi lettori, e quindi anche a noi, il concetto che non può esistere la vera fede nell'unico vero Dio senza un corretto comportamento pratico. Era questo legame che la tradizione di Balaam cercava di spezzare. Pietro sfrutta molto l'avvenimento di Balaam per incoraggiare i lettori ancora fedeli al messaggio dell'Evangelo, che potrebbero essere facilmente sopraffatti dalle ingannevoli argomentazioni dei loro maestri seduttori. Pietro dice in pratica che un'asina muta possedeva una visione profetica più sana di un funzionario religioso, il cui senso morale era stato pervertito da un guadagno derivante dall'atto illecito. La storia ci dice infatti che l'asina di Balaam fu giustamente disubbidiente verso il suo padrone. Il suo discorso oracolare è messo in contrasto con la follia del profeta disubbidiente e colpevole. I lettori moderni mettono regolarmente in dubbio che un asino possa parlare, ma questo non era un problema nel primo secolo. I primi credenti, soprattutto quelli di origine giudea, non avevano problemi con il Vecchio Testamento. Era la loro base, il loro punto di riferimento. In ogni caso, anche se i lettori di Pietro avessero avuto qualche dubbio circa l'episodio dell'asina, quello che era importante era il significato del messaggio che viene pronunciato dall'asina nel brano in questione. Forse è stato il riferimento alle bestie prive di ragione del versetto 12 ad aver portato Pietro a inserire l'esempio di Balaam, il profeta avido. Ma è importante sottolineare il messaggio che Pietro ci vuole portare. Come Balaam, questi falsi profeti hanno deviato dalla retta via e si sono perduti. Come lui, sono consumati dall'avarizia. Come lui, riceveranno il salario della loro malvagità, la loro giusta ricompensa. Inoltre, il giudizio di Balaam fu così influenzato dalla sua avidità che egli pensò davvero di aver successo nel suo progetto di contrapposizione alla volontà di Dio. Allo stesso modo, i falsi dottori che negano la realtà del giudizio divino stupidamente pensano di poter peccare impuniti. Ma come abbiamo visto, perfino l'asina di Balaam era più saggia. Dopo il discorso su Balaam, Pietro ritorna all'attacco. I seduttori vengono descritti con due brillanti paragoni. Essi sono fonti senza acqua. Questo termine descrive la natura insoddisfacente del falso insegnamento. Si arriva ad esso come se fosse un'interessante nuova fonte, per poi scoprire che non ha acqua da offrire. Soltanto chi ha contatto con Cristo, l'acqua della vita, come scritto in Giovanni 4, nei versetti 13 e 14. Dicevo, soltanto chi ha contatto con Cristo, che è davvero l'acqua della vita, troverà una durevole soddisfazione. Non solo, egli stesso diventerà una fonte d'acqua che soddisferà gli assetati intorno a lui, proprio come ci ricorda il Vangelo di Giovanni, al capitolo 7, versetto 38. E io vi lascio con queste riflessioni, vi lascio con questi versetti sul cuore. Bene, vi ringrazio per l'attenzione, per averci seguito anche in questa settimana che mi auguro abbiamo potuto passare insieme attorno a questi brani tratti dalla Bibbia, e vi invito a risentirci lunedì prossimo quando avremo l'occasione appunto di riaprire il libro più letto.